Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E voi bambini, va sempre tutto bene. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella, dolcissima mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, io che sono stata nella terra santa, le strade di Betlemme, di Gerusalemme, le ricordo molto bene, e sono state santificate dalla presenza di Gesù e della Madonna. Pensate, la Madonna piccola, bambina ben desiderata da Sant'Anna e San Gioacchino, e chissà quante preghiere per far giungere questa figliola qui sulla terra, la madre di Dio e madre nostra. E dopo tante preghiere il Signore ha accontentato il mondo intero e ha mandato questa bambina. Figurarsi che fino a 3 anni è stata con Sant'Anna e San Gioacchino, che erano i suoi genitori. A 3 anni però l'avevano promessa al Signore e quindi la consacrano al Signore nel Tempio e la offrono a Dio. E la Madonnina a 3 anni sale nel Tempio e non si gira manco indietro per guardare i genitori. Ha fatto proprio una grande offerta a 3 anni. A staccarsi dai genitori, ma lei faceva la volontà di Dio e Sant'Anna e San Gioacchino offrivano la loro figliuola al Signore, facevano un altro grande sacrificio, offerta, sapendo che al Signore era così gradito. La Madonna poi è rimasta nel Tempio fino a 12-13 anni e finché poi è uscita dal Tempio. Era stata promessa sposa a San Giuseppe, abbiamo detto che avevano fatto tutti e due il voto di castità, si erano offerti tutti e due a Dio, e Dio, attraverso la Madonna, fa nascere Gesù. Gesù bambino che viene alla luce e poi offre la sua vita per riscattarci dal peccato. Intanto pensiamo alla Verginella di Nazareth che andava per quelle strade, portava l'acqua, andava ad attingere l'acqua al pozzo e faceva il pane e lavorava tanto la Madonna, aiutava i genitori nei servizi ed era umilissima e obbedientissima. Aveva tutta la perfezione divina in lei, ma umanamente era persona umana e quindi doveva superare anche lei tutti gli ostacoli dell'umanità. Non faceva capricci come noi, eh? La Madonna era obbediente, tutto vedeva che proveniva dalle mani di Dio. Poi nel Tempio aveva studiato la Sacra Scrittura. E quindi conosceva bene tutta la Sacra Scrittura. E la Madonna viene scelta da Dio Padre come madre di Gesù. E sentite cosa scrivono a questo proposito poi le nostre suore sul libretto La mia messa. Il mese di febbraio è il mese dedicato alla vita consacrata, a motivo della festa liturgica del 2 febbraio, presentazione di nostro Signore Gesù Cristo. Sull'esempio di Gesù, consacrato esclusivamente alla gloria del Padre suo, anche i religiosi, attraverso i voti, si dedicano totalmente al servizio di Dio. Le anime consacrate dei sacerdoti, religiosi e religiose, monaci e monache, sono, potremmo dire, i cori angelici terrestri che, a somiglianza di quelli celesti, lodano e glorificano costantemente la Santissima Trinità, soprattutto attraverso la recita del Divino Ufficio. Con esso, infatti, si santificano tutte le ore della giornata, attraverso la recita dei salmi divisi nell'arco delle varie ore liturgiche. La preghiera del Divino Ufficio di queste anime predilette da Dio si eleva quale preghiera di tutta la Chiesa fino al trono dell'Altissimo. Ecco, bambini cari, come sull'esempio di Gesù, no? Che viene consacrato alla gloria del Padre, anche i religiosi si consacrano a Dio. E loro sono proprio i cori di questa terra, somigliano ai cori che cantano nei cieli e glorificano la Santissima Trinità. E su questa terra come lo glorificano? Attraverso l'ufficio divino. Dovete sapere che c'è un libro che si chiama Breviario e ci sono tutte le ore canoniche, al mattino, a mezzogiorno, alla sera. Ci sono delle preghiere particolari e queste preghiere le faceva anche Gesù e si santificano le ore della giornata. E questi consacrati offrono la loro preghiera per tutta la Chiesa e la loro preghiera arriva al trono dell'Altissimo. Ora, bambini, il 2 febbraio è un giorno particolare in cui noi ricordiamo la presentazione di Gesù Bambino al Tempio, la purificazione di Maria Santissima. Secondo la legge di Mosè, ogni madre, dopo 40 giorni dalla nascita del suo bambino, si doveva recare al Tempio di Gerusalemme per ricevere la benedizione del sacerdote. Era prescritto che la madre, se era ricca, offrisse al Signore un agnello e una colomba. Se era povera, poteva offrire solo un paio di colombe o di tortore. Questa cerimonia si diceva purificazione. Se poi il bambino nato era il primogenito, doveva essere riscattato con l'offerta di 5 sicli, moneta d'argento dell'Antico Oriente, altrimenti sarebbe stato obbligato a prestare servizio nel Tempio. La Vergine Santissima certamente non era obbligata all'osservanza di queste leggi. Ella era tutta santa e immacolata, non aveva bisogno di purificarsi. Il suo bambino non aveva bisogno di essere riscattato, perché essendo figlio di Dio non era tenuto a prestare servizio nel Tempio, ma egli stesso doveva essere servito nel Tempio dalle sue creature. Tuttavia l'Immacolata Madre, per sentimento di profonda umiltà, volle assoggettarsi a tutte le leggi di Mosè. Trascorsi 40 giorni dalla nascita di Gesù, accompagnata dal suo santo sposo Giuseppe, si recò al Tempio di Gerusalemme, portando sulle braccia il suo adorato bambino. Compì tutte le cerimonie della sua purificazione, ricevette la benedizione del sacerdote e fece l'offerta dei poveri, 2 colombe. Poi riscattò il suo bambino con l'offerta di 5 sicli. In quel tempo viveva a Gerusalemme un santo vecchio di nome Simeone. E a questo punto, bambini, vi leggo quello che scrive Don Dolindo, un santo sacerdote napoletano morto in congetto di santità. Questo santo vecchio, che aveva forse oltrepassati i 90 anni, aveva desiderato ardentemente la venuta del Redentore e aveva implorato da Dio con tante preghiere, con tante lacrime, la misericordia sospirata. Ora, vedendo che la sua età declinava, temeva di morire senza assistere almeno ai primi bagliori del sole eterno che doveva sorgere sul mondo. Lo Spirito Santo però, nell'intimo del suo cuore, lo aveva rassicurato e gli aveva promesso che non sarebbe morto senza vedere il Salvatore del mondo. In questo momento egli era entrato nel tempio, guidato da un'ispirazione celeste. Un neonato era offerto al Signore e gli sembrava che quell'avvenimento non fosse ordinario, almeno così gli diceva il cuore. Le anime che si abbandonano interamente a Dio, con fede, sono sempre guidate dal suo spirito, là dove debbono concorrere ai suoi disegni. Simeone avanza nella folla, la quale riguardava Maria con quel certo senso di compassione, con la quale si poteva riguardare chi veniva a purificarsi legalmente. E nota l'atteggiamento della Santissima Vergine. Quella celeste modestia lo colpì profondamente e sentì nell'anima un'ondata di grazia. Anche lui doveva conoscere Gesù attraverso Maria. Domandò da dove venisse il fanciullo e gli fu risposto che veniva da Betlem. Questa coincidenza con la profezia di Michea lo conferma nell'ispirazione interiore che aveva avuto e sollecita da Maria l'onore di avere nelle braccia il neonato per vederlo più da vicino. Oh, che cosa dovette sentire nell'anima questo santo vecchio nel venire a contatto con il Verbo eterno di Dio fatto carne. Egli si sentì infiammato, si sentì percorso come da una corrente di vita nuova. Gli sembrò di vedere i cieli aperti, ai quali si sentiva invitato dall'interiore dolcezza che gli si diffondeva nell'anima. La sua vita era stata fino allora come quella di un esule che sospirava la patria. Egli non era rimasto nel mondo che solamente per la speranza del Messia promesso. Ma ora sente che le sue ardenti brame sono finalmente appagate e non sa frenarsi più. Egli solleva gli occhi al cielo e in un cantico e una profezia sintetizza l'opera e il carattere della redenzione. Pare che Dio avesse voluto abbozzare il suo programma grandioso in questi vari cantici che le sue anime predilette e pronunziarono sotto la sua ispirazione. «Ora, o Signore!» esclama il vecchio Simeone, «lascia andare in pace il tuo servo, come gli hai promesso, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, salvezza preparata da te innanzi a tutti i popoli, come luce che illuminerà le nazioni e glorificherà il tuo popolo Israele». Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Ti prego, Signore, dai serenità nel fondo del cuore a mamma e a papà. Dai loro speranza se faccio pasticci, dai loro pazienza se faccio
Bambini cari, continuo a leggere quello che spiega padre Dolindo Ruotolo della presentazione e purificazione di Maria Santissima al Tempio. Era presente a questa scena commovente anche una donna chiamata Anna, iniziata dalla bontà divina ai nuovi misteri che si compivano. Partecipò all'esultanza di Simeone. Era molto vecchia, aveva 84 anni, dicono alcuni. Secondo altri, 106 anni, figlia di Fanuele, era rimasta vedova dopo solo 7 anni di matrimonio. Da allora si era consacrata al servizio del Tempio dove onorava Dio con digiuni e con preghiere, lavorando assiduamente per la gloria di Dio. Anche lei era tenuta in grande stima da tutti, perciò le parole del suo entusiasmo per il Redentore divino dovettero fare la più grande impressione sul popolo. Quindi anche la Santa Anna glorifica il Dio per il bambino Gesù che vede nel Tempio. Intanto torno alla profezia del vecchio Simeone e dopo che aveva avuto il bambino tra le braccia, lo restituì a Maria. Poi, illuminato dallo Spirito del Signore, con accento di infinita tristezza, disse alla Vergine Madre: «Questo bambino è posto a rovina e risurrezione di molti. L'anima tua sarà trapassata da una spada». Con queste parole il santo vecchio Simeone, prevedendo l'avvenire, voleva significare che Gesù sarebbe stato la risurrezione e la salvezza di tutti coloro che avrebbero ascoltato la sua parola, ma che avrebbe anche dovuto condannare gli ingrati e i ribelli alla sua santa legge. La spada poi, che doveva trafiggere il cuore di Maria Santissima, significava gli immensi dolori che ella avrebbe dovuto soffrire per la passione di Gesù e per l'ingratitudine con cui tanti uomini avrebbero ripagato l'infinito amore di Gesù. Poi San Giuseppe e la Vergine Maria Santissima, dopo che ebbero soddisfatto tutte le prescrizioni della legge, si tornarono a Betlemme. E adesso vi leggo un fioretto a proposito della devozione alla Madonna. Una volta San Lorenzo da Brindisi, trovandosi a Vicenza per predicare la Quaresima, si recò a visitare un suo amico, la cui figlioletta era gravemente malata. La bambina, febbricitante a letto in una stanza superiore della casa, intuita la presenza del padre Lorenzo nella stanza al piano inferiore, voleva ostinatamente vedere il Santo Frate nonostante la proibizione di suo padre, che temeva molto per la sua salute. La bambina fu irremovibile, scese nella stanza inferiore e davanti al padre Lorenzo si inginocchiò. Lui le toccò la fronte bagnata di sudore e le disse: «Maddalena, vuoi essere sempre devota della Madonna?» La piccola rispose di sì e padre Lorenzo se lo fece promettere due volte. Poi la benedisse nel nome della Vergine Santissima. Immediatamente la piccola guarì. La mamma del cielo non può non ascoltare e esaudire i figli a lei devoti. E San Crispino da Viterbo dice: chi è devoto di Maria Santissima non si può perdere. Bambini cari, vi spiego anche che cos'è la candelora, perché il 2 febbraio, presentazione Gesù Bambino al Tempio e purificazione di Maria Vergine, è chiamata anche la candelora, perché si accendono le candele, no? E allora sentite come Sant'Antonio spiega questa festa. Oggi i fedeli cristiani portano il fuoco splendente con la candela, la quale è formata di cera e di stoppino. Nella fiammella è simboleggiata la divinità, nella cera l'umanità, nello stoppino l'asprezza della passione del Signore. Come oggi, la Beata Vergine portò e offrì nel Tempio il Figlio di Dio e suo, e simbolicamente oggi i fedeli portano e offrono il fuoco offrendo la candela. In questi tre elementi è indicata la vera penitenza: nel fuoco l'ardore della contrizione, che sradica tutte le radici dei vizi; nella cera la confessione del peccato, come fonde la cera di fronte al fuoco. Così, per l'ardore del pentimento, fluisce dalla bocca di chi si confessa l'accusa del suo peccato, mentre scorrono le lacrime. Nello stoppino, l'asprezza dell'espiazione e della riparazione. In questi tre atti c'è Gesù, cioè la salvezza dell'uomo, e chi li avrà offerti a Dio potrà dire con il giusto Simeone: ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ti preghiamo quindi, o nostra Signora, eletta Madre di Dio, di purificarci dal sangue dei nostri peccati, di condurci al fuoco splendente della contrizione, alla cera della confessione, allo stoppino dell'espiazione, affinché possiamo giungere così alla gloria della Gerusalemme celeste. Ce le conceda colui che oggi hai offerto al Tempio. Ecco come ci ha spiegato Sant'Antonio questa festa della candelora. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi concludiamo.
ragazzino, 12 anni o poco più, quando entrasti fiducioso in quel cortile, ad accoglierti il sorriso di Don Bosco che per te fu di guida al tuo entusiasmo giovanile. Ti affidasti la tua vita e un sapiente sarto fu per la stoffa più preziosa che eri tu.
Fu così che l'oratorio la tua casa diventò, trascorrevi lì le ore più felici, la presenza
bambini, si conclude il mese di gennaio onorando due santi in particolar modo, San Giovanni Bosco e San Ciro. San Ciro è il protettore di Portici, della mia cittadina. La festa cade il 31 gennaio. In Portici si fa una bellissima novena nel santuario di San Ciro, molti si recano a ringraziarlo, e San Ciro è il protettore della nostra terra e concede molte grazie. San Ciro era eremita, pregava da solo e intanto proteggeva anche tutta la popolazione. E una volta una famiglia è stata condannata a morte e San Ciro, pur sapendo di mettere a rischio la sua stessa vita, scende per consolare questa famiglia e anche lui subisce il martirio. E liberato la nostra cittadina dalla peste, e molti devoti ottengono tante grazie. Infatti nel nostro santuario ci sono molti ex voto, ci sono delle occhi d'argento, cioè piccoli quadretti oppure una gamba, cioè coloro che sono guariti portano un voto a San Ciro. E San Ciro tutti benedice, un santo di penitenza, un santo che ci ama molto, e San Ciro era medico. Anche San Luca era medico ed è vissuto accanto alla Madonna. Quindi questi medici illuminati da Dio, unendo scienza e luce dello Spirito Santo, riescono a fare tanto e tanto bene. Anzi, poi qui a Portici c'è l'usanza che un giorno è dedicato a tutti i medici e vengono ad assistere alla funzione tutti i medici, molti medici, a ringraziare il Signore, così illuminati vengono incontro ai nostri mali e ci aiutano di più. E poi cade anche la festa di San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco è proprio l'amico della gioventù, protettore della gioventù. A lui si deve proprio la famiglia dei Salesiani. E vi leggo, a proposito di San Giovanni Bosco, un fioretto che ritroviamo nella mia messa, un libretto curato dalle suore. Amici, a una condizione. San Giovanni Bosco riuscì a far smettere di bestemmiare una ventina di giovinastri con uno stratagemma. Innanzitutto offrì loro da bere e poi incominciò a dire: «Ora mi dovete fare un piacere». «Dica, dica, signor Don Bosco», risposero quelli, «dica pure, non solo un piacere, ma due, tre gliene faremo, perché d'ora innanzi vogliamo essere i suoi amici. Se volete essere miei amici, voi dovreste farmi il piacere di non bestemmiare più il nome di Dio e di Gesù Cristo, come alcuni hanno fatto questa sera», precisò Don Bosco. «Ha ragione», rispose uno dei bestemmiatori, «ha ragione, signor Don Bosco, che vuole talora la parola, ci scappa senza che ce ne accorgiamo, ma per l'avvenire non sarà più così e ci morderemo la lingua». Tutti promisero lo stesso. «Bene, io vi ringrazio e me ne parto contento. Domenica vi aspetto all'oratorio. Ora usciamo di qui e voi, da bravi giovanotti, recatevi a casa». E sentite le suore cosa riportano. Parole di San Giovanni Bosco: «Figlio, hai un'anima sola, pensa a salvarla. Nulla giova acquistare tutto il mondo se perdi l'anima tua». Amici, dobbiamo salvare l'anima a tutti i costi. E a tal proposito io ho il Catechismo di Pio X spiegato in sogni e detti e fatti riportati da San Giovanni Bosco. Allora il Catechismo di San Pio comincia così: «Chi ci ha creato? Ci ha creati Dio». E sentite un po': «Una bella notte stellata, mamma Margherita, uscendo all'aperto, mostrava al suo Giovannino il cielo stellato ed esclamava: "È Dio che ha creato il firmamento, è Lui che ha messo lassù tante stelle. Se è così bello il cielo, che fu da Dio creato, come sarà più bello il creatore in paradiso? Quante belle cose, soggiungeva, ha creato il Signore, quanto è potente il Dio, noi stessi fummo da Lui creati, dunque amiamo il Signore che ci ha creato». Una seconda domanda: chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. E questa è la risposta del Catechismo. E sentite un po' cosa riporta San Giovanni Bosco. Si trovava Don Bosco su un pullman e andava a Lanzo in compagnia di due medici, due avvocati, un letterato e altre persone. Giunti nei pressi di Caselle, entrarono in discorso. Dapprima si parlò di storia egiziana, persiana, greca e italiana. Però lo scopo degli scienziati era di attaccare Don Bosco contro la storia sacra, ma non vi riuscirono. Allora parlarono di filosofia, di teologia, e anche in ciò non riuscirono a nulla. Allora si misero a schiamazzare contro l'esistenza di Dio. Don Bosco colse la palla al balzo e disse: «A voi chiamato un medico? Sembra che sia stato fatto prima l'uovo o prima la gallina? Certamente prima la gallina. E poi la gallina fece l'uovo. E la gallina da dove nacque? Dall'uovo. E chi ha dunque fatto il primo uovo da cui nacque la gallina? Il medico da quel momento montò sulle furie e in un trasporto di collera disse: al diavolo è l'uovo e la gallina, non ne capisco più nulla. Allora uno degli astanti, intervenendo: io consegnerei in mani migliori e l'uovo e la gallina, altro che al diavolo, le consegnerei a un buon cuoco per averne un buon ristoro. O intanto, signor dottore, ascendete pure dalla gallina all'uovo, ma dovete concludere esservi un Dio che abbia creato l'uovo o la gallina. E ciò vale anche per gli uomini, che da Dio furono creati con Adamo per capo e padre. Giustamente, io così. Insomma, o prima l'uovo o prima la gallina, c'è stato un creatore che ha fatto l'uovo e la gallina. E ciò vale anche per gli uomini, che furono creati con Adamo per capo e padre. Voi sentite quanto è buono il Signore. Un giorno, nella stagione estiva, Don Bosco passava per una via di Torino, accompagnato da Don Rua. Fermatisi davanti a un banco di fruttivendoli, notarono la bellezza e la bontà dei prodotti che vi erano esposti. E Don Bosco disse: quanto è buono il Signore che provvede con tanta abbondanza e varietà per i bisogni della nostra vita corporale. Ora abbiamo visto quanto è buono il Signore e chi è Dio. Adesso vediamo che significa perfettissimo. Perfettissimo significa che in Dio è ogni perfezione, senza difetto e senza limite, ossia che Egli è potenza, sapienza e bontà infinita. E questo lo troviamo scritto nel Catechismo. Vediamo, Dio è potenza infinita. Questo è un sogno di Don Bosco. Don Bosco fu cacciato dai prati. Il marchese lo chiamò e gli impose di abbandonare i giovani. Don Bosco resistette, avendo l'approvazione dell'arcivescovo. Allora il marchese mandò guardie a sorvegliarlo. In quei momenti il Signore confortò Don Bosco con un sogno. Don Bosco vede una casa, una chiesa di San Francesco, molti giovani, chierici, preti, in quantità. Compare un'altra casa, la chiesa di Maria Ausiliatrice. Don Bosco crede di essere in preda a un'illusione. Una voce gli dice: e non sai che il Signore può con le spoglie degli egiziani arricchire il suo popolo? Don Bosco, ancora in sogno, vide altri fabbricati, quelle delle figlie di Maria Ausiliatrice. Vediamo la potenza di Dio. Don Bosco narrava quest'altro sogno mentre era a Valazze. Mi parve di trovarmi in mezzo ai giovani dell'oratorio, presso l'apertura di una grande e lunga valle fiancheggiata da due monticelli in forma di due vaghe colline. A un tratto vede spuntare in cielo un sole così luminoso e brillante che, per non rimanere accecati, eravamo costretti di tenere abbassata a terra lo sguardo e il capo. Rimanemmo così con la faccia rivolta al suolo per qualche tempo, finché la luce di questo sole, tanto risplendente, cominciò a diminuire a poco, fino a estinguersi quasi del tutto, lasciandoci avvolti in una profonda oscurità. Mentre io stavo pensando come toglierci da quella tetra oscurità, ecco comparire una striscia di luce verdognola a forma di arcobaleno che lasciava cadere giù nella valle torrenti di luce di ogni più leggiadro colore. Mentre eravamo intenti ad ammirare lo spettacolo, ecco apparire in fondo alla valle un nuovo portento. Si avanza verso di noi un globo di straordinaria grandezza che mandava da ogni parte sprazzi di luce così vivi che nessuno vi poteva tenere fisso sopra lo sguardo senza pericolo di cadere tramortito a suolo. Questo globo si avanza sospeso in aria tra cielo e terra e man mano che si avvicina si vedevano qua là i giovani cadere a terra abbagliati dal fulgore di quel globo. Sulle prime rimasi atterrito, ma poi ripreso animo, feci un grande sforzo e mi posi a guardare fisso e senza paura quel globo, accompagnandolo con lo sguardo finché si fermò su di noi all'altezza di circa 300 metri da terra. L'esaminai attentamente in ogni sua parte e potei scorgervi, sebbene fosse così alto, che nella sommità terminava in forma di grossa palla su cui stavano incise a grandi caratteri queste parole: colui che tutto può. Alla fine, non potendo più sostenere tanto splendore, mi posi a esclamare: «Oh Signore, Deh, vi prego, o fate cessare questo divino spettacolo o fatemi morire, perché io non posso resistere a così straordinaria bellezza». Ciò detto, sentendomi venire meno le forze, mi gettai anch'io per terra gridando: «Invochiamo la misericordia di Dio». Dopo qualche istante riavutomi, mi alzai da terra e feci un giro intorno per la valle, onde vedere che ne fosse dei nostri giovani. E con mia grande sorpresa e meraviglia osservai che tutti erano prostrati e distesi al suolo, immobili e in atteggiamento di chi prega. Perciò cominciai a fine ad assicurarmi se fossero vivi o morti a toccare or l'uno o l'altro col piede e gli dicevo: «Ehi, che cosa fai qui? Sei vivo o sei morto?» Ed egli: «Invoco la misericordia di Dio». E la stessa risposta mi davano tutti gli altri giacenti al suolo. Arrivato a un certo punto della valle, ne vidi con dolore parecchi che stavano diritti in piedi, in atto protervo, con la testa alta e volta al pallone, quasi volessero sfidare la maestà di Dio, e con la faccia divenuta nera come carbone. Ma avvicinai, li chiamai per nome, ma essi non davano più alcun segno di vita. Erano rimasti freddi come ghiaccio e fulminati dai raggi e dalle saette del pallone per la loro ostinazione e non volessi piegare e invocare coi loro compagni la misericordia di Dio. Dio e Satana. In questo mentre vedo sbucare fuori dal fondo della valle un mostro di straordinaria grossezza e di indicibile deformità. Era più brutto e deforme di qualsiasi mostro terreno che io abbia mai veduto. Esso veniva giù a grandi passi verso di lui. Allora fece alzare tutti i giovani in piedi, perché a quell'ora da vista furono anch'essi sorpresi da grandissima paura. Io allora, tutto affannato e ansante, mi diedi attorno per vedere se mai vi fosse colà qualche superiore perché mi aiutasse a far subito salire i giovani sul monticello più vicino per difenderci dalle zanne di quella feroce belva, qualora avesse tentato di assalirci. Ma non ne trovai alcuno. Intanto il mostro si appressava sempre di più e già era lì a poca distanza da noi, quando quel globo luminoso, che fino allora era rimasto immobile in alto sopra il nostro capo, si mosse celermente e, andando incontro al detto mostro, venne a porsi precisamente tra noi e il mostro. Quindi si abbassò quasi fino a terra per impedirgli di nuocerci. In quell'istante udii per la valle a rimbombare come uno scroscio di tuono questa voce: «Nessun accordo è possibile tra Cristo e Belial, tra i figli della luce e i figli della tenebre, cioè tra i buoni e i malvagi, che nella Sacra Scrittura sono appunto chiamati figli di Belial». A quelle parole mi svegliai tutto tremante per lo sgomento provato. Don Bosco terminava la narrazione facendo rilevare la generosità dei lumi e delle grazie che Dio concede a coloro che invocano con umiltà di mente il suo aiuto e la sua assistenza nei bisogni dell'anima e del corpo. Quindi, bambini, bisogna invocare con umiltà il suo aiuto quando abbiamo bisogno, e il Signore ci viene incontro. Mi fermo, facciamo una bella festa della purificazione di Maria Santissima, la presentazione al Tempio, onoriamo anche con belle preghiere il 31 gennaio, che conclude il mese con due feste veramente meravigliose, quelle di San Ciro e San Giovanni Bosco. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!